Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono sempre Riccardo, con me oggi ci sono due Costantino, il solito Costantino, ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Rick.
E Costantino Andrea De Luca, che probabilmente lo conoscerete come l'admin di Una pillola di storia antica al giorno, la pagina Facebook, e autore del libro Pillole di storia antica. Ciao Costantino.
Ciao, grazie mille per l'invito.
Eccoci qua, no, è per noi un grandissimo piacere, da tuoi fan, io mi prendo il posto di fan numero due perché Costantino...
Io sono il fanboy assoluto dai primi momenti, proprio eravamo in pochi ma buonissimi e seguo ancora ardentemente.
Ma allora, Costantino ha questo fantastico progetto che, se non conoscete, conosciatelo assolutamente. Appunto, un progetto di una pagina Facebook in cui ogni giorno, insomma, ci racconta una pillola di storia antica, un episodio interessante, particolare, più o meno famoso, che è la cosa molto divertente, almeno per quanto mi riguarda. Costantino, raccontaci un po' chi sei, come nasce questa esperienza di questa pagina.
Va bene, allora io sono uno studente universitario di Padova, ho 25 anni, quest'anno mi devo laureare in economia e poi a ottobre inizierò a studiare storia all'università, perché la storia è sempre stata la mia più grande passione fin da bambino, però avevo preso un'altra strada lavorativa prima di aprire questo progetto. Adesso invece questo progetto si sta trasformando sempre di più da hobby in un lavoro e quindi sto cercando anche proprio di sviluppare una carriera nel mondo della storia. Certo. Sì, questo progetto semplicemente consiste nel... è nato tutto molto molto per caso, perché appunto io mi stavo occupando di altro nella vita, avevo un lavoro e studiavo economia, però un giorno una mia amica, mentre stavamo parlando su WhatsApp, mi ha mandato un messaggio molto particolare. Cioè, praticamente stavamo discutendo e non mi ricordo neanche bene perché io le ho detto che Annibale, quando è arrivato in Italia dopo aver attraversato le Alpi e aver sconfitto per le prime battaglie i Romani, durante la traversata di una palude ha perso un occhio, praticamente l'occhio gli si è infettato e ha perso l'occhio. E questo aneddoto così particolare ha colpito molto la mia amica e lei mi ha chiesto di raccontarle una pillola del genere ogni giorno. L'idea mi è sembrata un po' bizzarra, però ho detto perché no, la storia mi è sempre piaciuta molto, magari mi diverto raccontando le piccoli aneddoti di storia su WhatsApp. Ho iniziato, sono andato avanti un paio di mesi, a lei piacevano moltissimo, e così a un certo punto ho pensato, ma perché non provo a condividere questi aneddoti anche con qualcun altro? Allora ho aperto una pagina Facebook e con molta poca fantasia l'ho chiamata Una pillola di storia antica al giorno, dove appunto ogni mezzogiorno pubblicavo uno di questi aneddoti. All'inizio erano molto, come si può dire, artigianali, nel senso che la ricerca delle fonti non era così approfondita, i toni erano molto semplici, non è che rivedevo molti testi. Però dopo già una ventina di giorni mi sono accorto che ero seguito da migliaia di persone, andava ben oltre le mie aspettative, e lì ho capito che dovevo iniziare a lavorare in maniera più professionale, a informarmi meglio, a frugare meglio nelle fonti, e piano piano il progetto si è evoluto, poi si è trasformato in un libro, ho aperto anche la pagina Instagram, quest'anno voglio aprire anche il canale YouTube, e quindi si sta evolvendo, insomma, adesso siamo quasi 300.000 tra Facebook e Instagram, quindi sono molto soddisfatto, sono passati poco più di 2 anni.
Beh sì, mi sembra giusto che la tua amica non fosse l'unica fortunata, insomma, a godersi.
Peraltro, per quanto tu pensi non sia originale, il nome è anche una parte dell'interesse che attrae all'inizio, perché quando leggi una pillola di storia antica al giorno, era comunque una cosa interessante, ho detto, ma perché no, niente male, ho visto le prime, ho messo ovviamente il follow e poi quindi ho visto che proprio la struttura era quella. Comunque secondo me è stato interessante anche la scelta del nome, per quanto magari potesse essere meno catchy di quanto si possa pensare, no?
Però, sì, forse è stata una scelta anche un po' fortunata, perché non è che ci abbia riflettuto poi tutto questo tempo dietro, quindi è andata
come,
bene.
Come tutte le grandi iniziative partono da una presa di posizione istintiva, no? Comunque noi vogliamo fare un passo indietro. Tu hai detto che sei appassionato alla storia sin da bambino, però come ti ci sei proprio avvicinato? Cioè proprio il modo in cui sei arrivato a dire, bah, la storia però è interessante.
Io praticamente ho avuto la sfortuna di avere professori di storia non proprio molto appassionanti da seguire al liceo, alle medie. Fortunatamente però mio padre, quando avevo 10, 11, 12 anni, non mi ricordo adesso di preciso, mi ha regalato un romanzo intitolato Annibale di David Anthony Durem, un romanzo bellissimo, e da lì proprio mi sono appassionato alla storia, scoprendo le imprese di quest'uomo incredibile che aveva attraversato le Alpi con gli elefanti e sconfitto i romani contro ogni logica, e da lì ho iniziato a leggere sempre più romanzi storici. Dopo sono passato verso i 16-17 anni, mi sono capitate tra le mani le storie di Erodoto, e all'inizio ero un po' dubbioso perché ho pensato, ma un'opera scritta 2500 anni fa magari potrebbe risultare un po' arcaica, un po' pesante. In realtà dopo le prime pagine mi sono accorto subito che era scorrevolissima, interessantissima.
Esatto, e ti sei accorto che Erodoto non è Tucidide, e quindi, sì, quindi si può leggere.
Tucidide è molto più impegnativo da leggere, specialmente integralmente. Qualche passo è molto epico, facile, ma l'opera integrale di Tucidide è un bel mattone. Invece Erodoto ci mette sempre qualche aneddoto interessante, magari non è sempre affidabile, però amen, insomma. E da lì ho iniziato a leggere sempre più opere antiche, e dopo 3 anni fa circa sono passato ai saggi, e adesso leggo principalmente saggi.
Beh sì, insomma, poi i saggi sono per molti poi un passaggio successivo, ma che, cioè, secondo me almeno, insomma, restituiscono forse a volte ancora di più, no? L'entusiasmo che magari ti può restituire un romanzo che comunque è ambientato in un periodo ma che per forza di cose non può trattare ovviamente tutto. Senti, tu appunto hai studiato economia, adesso insomma stai per concludere questo percorso, e non sei la prima persona, e probabilmente non sarai neanche l'ultima, che fa altro nella vita, ma che poi a un certo punto viene folgorato in qualche modo, no, dalla passione. Io mi ci metto, insomma, tra queste persone. Io sono ingegnere informatico, faccio tutt'altro. Costantino è l'unico che forse è il più...
Che almeno ci ha provato.
Tra questi tre. Però, secondo te, come mai è così trasversale questa passione? Cioè, alla fine ci sono tante, insomma, le persone che... Lo dice spesso anche il professor Barbero, insomma, non so se segui le sue conferenze, insomma, credo di sì. Insomma, lo dice spesso, no? Incontro una persona che mi dice, io nella vita faccio tutt'altro, però la mia vera passione è la storia. Cosa ci può essere, secondo te, di così folgorante?
Ma secondo me le persone appassionate di storia sono addirittura poche in confronto alla bellezza della storia. Cioè, io credo che le persone che non amano particolarmente la storia semplicemente perché non la conoscono davvero, perché ogni cosa ha una sua storia, qualunque cosa, e dato che alla fine il 100% di noi ha una qualche passione, ci può essere una persona appassionata, che ne so, di macchine, una appassionata di romanzi d'amore, una appassionata di caccia o di sport, e vi dicendo, tutte queste cose hanno una storia. Se tu risali indietro, una persona appassionata, che ne so, di romanzi d'amore, puoi incuriosirlo con il trattato che ha scritto Ovidio 2000 anni fa su come approcciare le donne. Una persona che è appassionata di caccia, puoi mostrargli i meravigliosi rilievi assiri di Assurbanipal che cacciava i leoni, oppure puoi raccontargli gli aneddoti di Federico II che durante l'assedio di Parma si è concesso delle giornate seguendo il suo hobby, che era quello della caccia col falcone, e durante una di queste giornate che lui era a caccia, gli abitanti di Parma hanno fatto una sortita e hanno praticamente distrutto il suo esercito, quindi l'ha pagato caro il suo hobby. Ma il concetto è che ogni cosa ha una sua storia, ogni cosa ha aneddoti interessanti. Quindi alla fine in realtà se tutti conoscessero davvero le meraviglie della storia ne sarebbero tutti appassionati. Qual è il problema? Che spesso magari al liceo o alle medie una persona si ritrova con un professore che magari è anche colto, sa le informazioni, però che magari è troppo attaccato alle date, è troppo attaccato alla semplice descrizione di eventi basilari, che non ci mette proprio una grande passione, e quindi le persone tendono a odiare la storia, a pensarla come una cosa noiosa, quando in realtà non lo è minimamente, dipende tutto da come viene raccontata, secondo me.
Sì, l'approccio troppo manualistico forse rischia poi di scoraggiare, no? E di allontanare le persone da quello che poi, come hai detto tu, effettivamente io non trovo qualcosa di più entusiasmante che possa essere la storia dell'umanità, ecco, di tutti i vari risvolti, no? di personaggi più o meno, insomma, famosi e noti. Sì, io sono molto d'accordo con questa affermazione.
Sì, assolutamente, ma anche perché basta comunque, adesso perché sei tu, però vedendo la tua pagina, no, tu racconti comunque episodi assurdi o comunque interessanti accaduti a molti personaggi storici, e magari proprio facendo così, soprattutto in un'età in cui si è magari più piccoli, no? Perché noi adesso, ecco, noi che siamo appassionati, noi leggiamo i saggi, leggiamo le fonti, e quindi ci becchiamo anche la parte un po' più manualistica, più organizzata della storia, più organica. A ragazzi più giovani magari forse sarebbe il caso di parlare in maniera un po' più aneddotica, magari parlando di vari avvenimenti avvenuti a personaggi. Secondo te potrebbe essere un modo vincente per avere più appassionati di storia, secondo te?
Assolutamente sì. Io, se dovessi mettermi nei panni proprio di un professore, anche alle superiori, alle medie, o addirittura persino all'università, penso che probabilmente inizierei tutte le mie lezioni con un brevissimo aneddoto, con una curiosità semplice, una pillola, qualcosa che cattura immediatamente l'attenzione di chi mi ascolta. Dopo, da quell'aneddoto, da quella curiosità, posso ricollegarmi per impostare la vera lezione, le vere informazioni più sostanziose. Così ho catturato la loro attenzione, che poi spero di mantenere, e poi espongo il vero programma, i fatti reali. Per esempio, se io dovessi fare una lezione, che ne so, sulla peste del 300, che è stata l'epidemia probabilmente peggiore della storia, che ha ucciso, secondo le stime, anche 20 milioni di persone in Europa, non inizierei subito raccontando le conseguenze economiche, ciò che provavano a fare i dottori, perché magari può risultare pesante. Inizierei con l'aneddoto, famoso anche, però non proprio famosissimo, su come è nata la peste, cioè su come la peste si è trasmessa in Europa, che è interessantissimo. Praticamente c'è un episodio di guerra batteriologica, uno dei primi della storia, non il primo, uno dei primi, in cui praticamente i mongoli, che si sono portati il morbo dietro dall'Asia, perché il morbo è nato in Asia, quando sono arrivati ad assediare un emporio commerciale che si chiama Caffa, che è sul Mar Nero, che era controllato dai genovesi, cosa hanno fatto? Hanno pensato di catapultare i corpi infetti degli uomini del loro esercito che stavano morendo di peste all'interno delle mura per trasmettere la malattia a coloro che stavano assediando. I genovesi che difendevano le mura hanno capito quello che stava succedendo e hanno tentato di fuggire con le loro navi, però ormai
era troppo tardi.
Era troppo tardi. E quindi se tu parti così e dopo racconti la storia della peste, secondo me gli studenti ti ascoltano e si appassionano. E
poi mettiamoci nei panni di un ragazzino magari di 15-16 anni che si sente raccontare di battaglie, guerre, cioè secondo me non può ovviamente non appassionarsi alla cosa. Un po' secondo me hai ragione, d'altro canto mi viene da dire forse... Per come è organizzata oggi la scuola, magari il professore rischia sempre, no, di non avere tempo, di dire oddio rimango indietro, quindi magari a volte si sente spinto dalla fretta e magari, non so, insomma...
Beh sì, non è totalmente colpa degli insegnanti, ecco, cioè del singolo insegnante.
Vabbè, per non dare sempre, come si dice, la croce e la colpa ai poveri insegnanti di storia.
Sì, come dice sempre anche Barbero, le ore sono così poche che tu fai fatica a inserirci dettagli interessanti, se lo fai devi essere rapidissimo e quindi sì, è proprio un problema.
Però magari, come dici tu, il formato di una pillola, sì, magari a questo punto ti ruba, che so, un minuto, di 5 minuti della lezione, sì, sono un investimento, vediamola così. Senti, tornando un po' un attimo al tuo format, tu insomma ci hai raccontato che ti sei appassionato leggendo un libro su Annibale, quindi la scelta della storia antica insomma non poteva essere più che naturale. Però secondo me insomma questo è un format che può funzionare, no? Anche in altri periodi storici, insomma penso appunto alla storia medievale, ma insomma anche probabilmente la storia contemporanea ce ne sarebbe anche da dire. Secondo te anche un qualcosa che può essere esportato, oppure la storia antica con il fascino, con il fatto che comunque è lontana, no? Sempre un che di misterioso, forse attira di più? Tu stesso ci hai pensato? Magari è un qualcosa che farai in futuro?
Allora, io ovviamente, come hai detto, parlo principalmente di storia antica perché è quella che mi appassiona di più, è quella su cui leggo più libri, mi trovo più a mio agio. Però pubblico già anche aneddoti qualche volta di storia medievale, storia moderna, e non ho riscontrato un abbassamento dell'attenzione, un abbassamento delle interazioni. Piacciono moltissimo anche quelli, quindi si può assolutamente usare il mio formato anche per parlare di altre epoche, l'ho constatato. Qual è il problema? È che magari molte persone sottovalutano la difficoltà della cosa. Cioè, da quando io ho aperto la pagina, penso di aver visto ogni mese qualcuno che tentava di replicare il mio formato, magari anche parlando di altre epoche, o anche della stessa epoca, o facendo cose simili. Di tutti i progetti che ho visto nascere, forse adesso ne esistono ancora due. Perché? Perché io per scrivere 20-30 righe di pillola in realtà ci metto circa 5 ore. È un lavoro molto più pesante di quello che si percepisce magari da fuori. La ricerca che c'è dietro delle fonti è importante, dopo bisogna avere immaginazione per fare collegamenti interessanti, per metterci anche un po' di cose pop commerciali, bisogna imparare a scrivere, bisogna avere costanza perché magari i risultati non vengono subito e le persone dopo 2-3 settimane senza avere pubblico si rompono le scatole, diciamo. E certo, quindi invece bisogna avere tenacia, costanza, ed è più difficile di quanto possa sembrare, ma si può assolutamente applicare a tutte le epoche.
Sì, sì, ma questo, guarda, è una cosa che anche noi, insomma, se sentiamo comunque nel fare una puntata, magari in cui devi riassumere magari un evento, un personaggio in 20 minuti, mezz'ora, non è 20 minuti di lavoro, insomma, c'è molto molto di più, proprio perché quella sintesi richiede uno sforzo e un lavoro di approfondimento che insomma...
Sì, ma poi anche tu spesso metti anche magari la spiegazione, no? Successiva, quando citi magari le fonti che hai visto e quant'altro, perché comunque bisogna sempre dare una spiegazione poi successiva, altrimenti si rischia sempre di trovare le persone che fanno però... Non è così, non è proprio così.
Quelle penso che le troverai comunque a prescindere.
Sono per forza quelle al 100. Qualunque cosa, ma io, cioè, qualunque libro, qualunque avvenimento, qualunque episodio che leggo, potrei contestare qualcosa. Sì. È che non mi metto a fare, sia quelli scritti da me, sia quelli scritti da altri, perché ci sono mille. Chi fa ricerca storica sa, e lo sapete anche voi, che è difficilissimo trovare le fonti che concordano su un episodio.
Sì, al 100% è impossibile.
E quindi c'è sempre discordanza e tu devi anche capire quale è più verosimile, quale meno, quale autore seguire di più. E a volte diventi proprio pazzo, perché magari c'è la storia ufficiale, dopo ci sono gli studiosi un po' revisionisti, dopo ci sono i revisionisti dei revisionisti. Mi ricordo che per scrivere una pillola sul vaiolo, quando il vaiolo è sbarcato in Messico e ha distrutto la popolazione degli Inca, penso di aver perso qualcosa come 8 ore, perché c'era la versione ufficiale che il vaiolo aveva sterminato milioni di persone, gravissimo, poi c'erano gli studiosi che contestavano questa versione, dicevano ma non è proprio vaiolo, ma sono morti molti meno, dopo c'erano gli studiosi che contestavano la revisione, io devo scrivere 30 righe, ma mi sono dovuto leggere tipo 10 paper massacranti per capire come erano andate le cose.
Guarda, certo, recentemente abbiamo fatto una puntata appunto sulla Fondazione di Roma, perché adesso faremo insomma vacanze romane, il nostro format diciamo estivo tutto sulla storia romana, e lì insomma apriti cielo, perché ovviamente siamo a cavallo tra il mito e la storia, quindi già solo della versione letteraria ce ne sono almeno una trentina di versioni, più l'archeologia che ogni tanto fa spuntare fuori qualcosa, insomma il problema è enorme, diciamo.
Però allora, adesso è arrivato il momento di parlare di storia. Adesso abbiamo, no? Abbiamo parlato delle cose.
Adesso scusa, cosa abbiamo fatto?
Beh, no, adesso abbiamo parlato di come siamo arrivati a studiarla, perché ci piace, insomma, adesso parliamo proprio di storia. Con la prima domanda, allora tu ovviamente, come hai detto, parli per la maggior parte di storia antica. Secondo te, perché la storia antica, come quella romana e quella greca, ma anche per esempio quella egizia, attirano così tanti fan? Cioè, secondo me, perché è quella comunque un po' più seguita, un po' più resa, cioè che è un po' più affascinante, secondo, cioè, genericamente?
Secondo me perché è più lontana, però vediamo Costantino.
No, ma anch'io la penso abbastanza così, perché quando un evento è molto lontano nel tempo e le fonti sono anche più limitate, si tende a mitizzarlo un po' di più, si tende a idealizzarlo, a considerarlo magari anche migliore per certi versi di quello che è davvero, e a sviluppare un sentimento molto forte verso quell'evento. E quindi questa è parte della spiegazione. Un'altra parte è che nel nostro mondo occidentale quasi tutto deriva dalla storia greco-romana, cioè abbiamo proprio, anche nel nostro linguaggio, nelle nostre tradizioni, cioè c'è tantissimo di storia greco-romana, e le persone penso che un po' lo percepiscano. Siamo anche invasi da monumenti greci, da monumenti romani, quindi penso che
quindi
sia
dice anche solo l'abitare in un posto in cui puoi aprire la finestra magari,
esatto,
e vedere un arco romano.
È vero che questo succede anche per storia medievale, storia moderna, però c'è più un'aurea di mito, di idealizzazione, che da un certo punto di vista gli storici sono anche costretti a combattere, sì, per non fare in modo che poi le persone credano troppo ai miti, agli aneddoti, alle leggende, e magari
più
meno.
Che altro poi anche che si cada, diciamo, anche nell'ignoranza generica, no? Adesso faccio un esempio sciocco. Quando ho cominciato a far leggere romanzi storici a mio padre, che non ha studiato, ha scoperto che Roma è stata una repubblica. Perché? Perché quando si parla di Roma si dice sempre Impero Romano o Re di Roma. Cioè non si parla mai che ci sono stati 500 anni in cui non è stata né una né l'altra, perché non si è abituati a considerarlo così. E questa cosa è effettivamente molto, in realtà è molto diffusa, cioè nel senso andrebbe un po' organizzata, però dà anche quell'aura, come dicevi tu, mitica, che per carità noi combattiamo, noi appassionati lottiamo e sfatiamo, però...
Però un po' mi spaventa un po' a volte.
Sì, sì, ma assolutamente. Io proprio sono, non lo so, sono stato fabbricato dalla storia romana. Hanno preso, lavato lì dentro e hanno tirato fuori.
A me spaventa un po' a volte, soprattutto con la storia romana in Italia, insomma, l'associazione poi che arriva con insomma gli ambienti un po' ideologici, a volte anche di estrema destra, no? Che insomma si rifanno un po' alcuni episodi e causano un po' di storture che alla fine diventano popolari. Cioè il problema poi è quello, è che entrano un po' nel tessuto, no? del discorso comune, e purtroppo sono cose che è difficile poi reinquadrare in un'ottica un pochino più storica, però insomma la croce di essere qualcosa, di avere argomenti interessanti, insomma.
Sì, è anche quella. No, a proposito di questo, in effetti, il fatto che sia però così distante, come dicevi tu, no, pone tutto in un'atmosfera mitica, ma anche dà vita a suggestioni un po' assurde. Per esempio gli alieni che hanno costruito le piramidi, no? Che è proprio l'esempio più lampante. Secondo te come mai non siamo proprio, come non lo so, come umani sostanzialmente non siamo abituati a prenderci i meriti o i demeriti dei successi e gli insuccessi dell'uomo nella storia? Perché dobbiamo sempre trovare qualcos'altro?
Ma secondo me perché è molto più semplice, nel senso che mettiamo che una persona relativamente ignorante, che non conosca le basi della storia egizia o del vicino Oriente antico, vede la grande piramide di Giza, alta mi sembra 140 metri, fatta da milioni di blocchi di pietra che pesano tonnellate, e si chiede: ma com'è possibile che l'umanità più di 4.000 anni fa abbia costruito un'opera di questo genere? È impossibile. Quindi non va probabilmente a leggersi i mattoni super tecnici degli studiosi che discutono sulle possibilità, testi pieni di note, complicati, sulle varie ipotesi che ci sono, poi non sempre sono d'accordo e via dicendo. Preferisce spiegazioni molto più affascinanti, semplici, che vengono da personaggi con carriere molto discutibili, come i vari Sitkin, i vari Biglino e via dicendo, che ti scrivono dei libri che nella sostanza dicono cose non vere, ma nella forma magari sono scorrevoli, sono semplici, sono chiari, magari parlano anche bene, fanno dei video su YouTube, e fanno conferenze, sono bravi a parlare. Tu che sei una persona ignorante, vedi questa piramide immensa, vedi che gli studiosi sono un po' dubbiosi, che parlano in maniera tecnica, preferisci affidarti a quello che te la racconta in maniera non affidabile. E quindi credo che sia questa una grossa parte di motivazione, insomma, dietro tutti questi miti complottisti che ci sono.
Eppure, insomma, il manuale c'è, insomma, voglio dire, è vero che ci sono dubbi e cose, però secondo me è anche un po' un problema di, non so, probabilmente realizzare oggi magari che certi problemi, o insomma, l'uomo oggi non ha risolto, diciamo, tutti i problemi della sua esistenza, anzi tutt'altro, magari lo spinge a pensare, cavolo, ma se io oggi ho ancora tutti questi problemi quotidiani enormi, come facevano persone di migliaia di anni fa a fare cose che a me sembrano così improbabili? Cioè, secondo me non c'è solo un problema di accesso alle fonti e di speculazione di personaggi, insomma, discutibili, come dicevi tu prima, quello senz'altro. C'è anche proprio un qualcosa, non so, forse di culturale delle persone, però...
No, è verissimo, certo.
Probabilmente un mix magari di,
sì, di cose,
di fattori. E senti, visto che insomma ovviamente siamo davanti all'autore di Una pillola di storia antica al giorno, mi sento quasi in dovere di chiedergli qual è, insomma, secondo te l'episodio più affascinante e entusiasmante della storia antica in generale. Puoi spaziare, puoi girare, insomma, quanto vuoi nell'universo dei popoli antichi.
Beh, allora, il mio personaggio preferito in assoluto, a cui ho dedicato anche la pagina su Instagram, a cui ho dedicato pillole nel libro e vi dicendo, è Timoleonte di Corinto. E quindi forse sceglierei la sua vita in generale come episodio più affascinante, che immagino in realtà moltissime persone non conosceranno quasi nulla su di lui, perché è un nome... I siciliani lo conoscono abbastanza, devo dire fortunatamente, perché in Sicilia ha diverse vie a lui dedicate, un minimo si racconta la sua storia. Nel resto d'Italia e nel resto del mondo lo conoscono praticamente solo gli specialisti. E lui cosa ha fatto? Lui è partito dalla Grecia dopo una vita a dir poco disgraziata, in cui per tragedie varie era odiato un po' da tutti in città, dalla sua stessa famiglia, e a un'età ormai avanzata ha risposto alla richiesta d'aiuto che proveniva dai siciliani, dai siracusani in particolare, che erano oppressi dal tiranno Dionisio il Giovane e che vivevano in un mondo in cui c'erano tante guerre civili, in cui i cartaginesi stavano per partire e invadere l'intera Sicilia, in cui c'erano epidemie, in cui c'era di tutto. Non era una bella situazione, stiamo nel IV secolo avanti Cristo. E Timoleonte parte con qualche centinaio di mercenari contro le poderose forze cartaginesi, che contavano decine di migliaia, se non qualche storico dice addirittura centinaia di migliaia di soldati, e contro ogni logica, contro ogni razionalità, riesce a liberare la Sicilia dai tiranni, a sconfiggere i cartaginesi in una battaglia epica, la battaglia sul fiume Crimiso, e a diventare praticamente un simbolo della salvezza della Sicilia. Nonostante ciò è abbastanza ignorato, è abbastanza stato ingiustamente dimenticato dalla storia, secondo me, e io provo molto fascino per quei personaggi che reputo ingiustamente dimenticati dai libri di storia, quindi forse assegnerei a lui il trofeo, insomma,
di episodio più emozionante.
Sì.
È evocativo, voi non potete vederlo perché sentite solo l'audio, Ma il nick che ha scelto Costantino per registrare la nostra puntata è proprio Timo Leonte, quindi immagino che insomma l'ammirazione...
Ma anche il suo gruppo Telegram si chiama Figli di Timo Leonte, comunque c'è un reiterare del personaggio...
Abbiamo fatto una domanda troppo scontata.
Nella comunicazione. Allora adesso noi, è vero, abbiamo queste domande che sono quelle un po' più nostre all'interno della... dell'intervista, uno l'hai già detto, però vogliamo sapere chi completa il podio nella tua top 3 dei personaggi della storia antica a questo punto. Timo Leonte l'abbiamo già, sta lì, la sua...
E si prende il podio.
È il suo primo posto e va bene.
Beh, allora, per motivi sempre sentimentali, Annibale sta al secondo posto perché è per merito suo che la community è nata, è per merito suo che mi sono appassionato alla storia antica e ovviamente le sue imprese penso che non abbiano bisogno di essere presentate. E al terzo posto invece un personaggio, anche questo magari meno conosciuto dal grande pubblico, magari qualcuno non l'ha mai sentito, è un re assiro, si chiama Assurbanipal, e praticamente lui nel VII secolo avanti Cristo intanto governava su un impero immenso, perché in quel momento gli assiri avevano un impero che comprendeva tutta la Mesopotamia, che è praticamente l'odierno Iraq, e anche ampie zone della Siria, della Palestina, dell'Anatolia e via dicendo. Ma la cosa più importante che lui ha fatto, probabilmente, ha ordinato di costruire una biblioteca immensa nella capitale assira, Ninive. E quella biblioteca, fortunatamente, che riuniva testi di tutti i tipi, cioè poemi, testi medici, testi, non so, resoconti di guerre, ma anche testi contabili, qualunque cosa, anche di migliaia di anni prima, che lui ha ordinato ai suoi scribi di ricopiare tutti i testi importanti, è stata trovata, mi sembra, verso il 1850. Ed è la vera ragione per cui è nato nel mondo occidentale anche... sono nate le prime grandi conoscenze su quel mondo. Penso che senza la scoperta di quella biblioteca i libri di storia del vicino Oriente Antico sarebbero quasi dimezzati, perché davvero tantissime di quelle, le nostre informazioni provengono da lì. Hanno trovato, mi sembra, oltre 30.000 tra tavolette cuneiformi e frammenti di tavolette cuneiformi, tra cui anche il famosissimo la famosissima epopea di Gilgamesh, certo, che è la mia opera antica forse tra le preferite, insomma. E quindi sono in perenne debito con Assurbanipal per aver ordinato di costruire quella biblioteca.
No, beh, comunque questi personaggi magari un po' meno conosciuti sono sempre divertenti da vedere. Io, per esempio, una cosa che fa sempre ridere quando si studia la storia a livello manualistico è che poi ci sono dei personaggi storici importanti, anche quelli importanti, che a un certo punto scompaiono. Tu hai citato Annibale, a me viene l'esempio di Scipione, che noi lo conosciamo fino al 202, poi lui viene incriminato, se ne va, no? In grata patria, non avrai le mie ossa, però non lo sa nessuno. Cioè, fino a quando vince è il migliore, il più grande, poi dopo la parte successiva, perché insomma queste persone poi vivono e vanno a morire, cioè poi a un certo punto loro, tra l'altro, pare che si rincontra anche con Annibale mentre lui
fugge, no?
C'è il famoso aneddoto.
La storia di finale di Scipione è tristissima,
sì,
anche non solo in quell'epoca, ma anche nella nostra epoca, perché in teoria Scipione, pochi lo sanno, ma è sepolto da qualche parte all'Iternum, che è un posto in Campania che è praticamente abbandonato a se stesso. Dovrebbe essere un grandissimo sito archeologico, importantissimo. In realtà ogni 3, 4, 5 anni arriva un nuovo politico e dice: qua sistemo tutto, arrivano i fondi, facciamo un parco meraviglioso, e poi non succede mai nulla.
E poi non succede mai nulla.
Esatto. Ed è quindi abbandonato là tra le erbacce, non sappiamo neanche benissimo. C'è qualche monumento che abbiamo trovato dedicato a Scipione, ma mi sembra che la sua tomba vera e propria non sia stata ancora localizzata.
Infatti quella zona si chiama tipo tomba degli Scipioni, cioè del generico, non si sa. Vabbè, poi,
non
tra
tocchiamo
l'altro...
il tasto dei siti storici, perché penso, cioè, se a me viene in mente che fino a poco tempo fa il mausoleo di Augusto a Roma era in condizioni terribili, il mausoleo di Augusto,
sì,
parliamo,
sì,
cioè,
sì.
Non qualunque, insomma.
Ma tante cose, cioè proprio... A volte succedono cose assurde. Peraltro, Scipione è l'assoluto game changer, cioè senza di lui era finito tutto. No, così, non si sa neanche dove è sepolto. Forse è sepolto lì. Ma
Sì, che poi è un posto in cui se noi fossimo in grado di valorizzarlo attirerebbe turisti da tutto il mondo.
Sì, assolutamente.
Cioè, ma lui è persino nel nostro inno nazionale, Scipione.
Sì,
cioè,
certo.
Cioè, come fai a lasciare tutto abbandonato? Però vabbè, sappiamo come funziona, insomma.
Purtroppo funziona così. senti, abbiamo parlato un po' di, insomma, di personaggi, però insomma, nella storia antica forse più che in altri periodi storici si parla molto, no, della storia dei popoli, perché ovviamente poi ogni popolo sotto una storia antica magari ha appunto storie o caratteristiche che li rendono particolarmente interessanti e entusiasmanti. Tipo, per esempio, io sono molto affascinato dagli Etruschi, sono un popolo che mi affascina tantissimo, per esempio quando ho letto e scoperto del fegato di Piacenza, no? Il fegato dove ci sono tutte le istruzioni per leggere gli aruspici, insomma, in qualche modo cercare di vedere dei segni all'interno del fegato, insomma, è qualcosa che trovo molto affascinante, il loro essere, avere una lingua che non è una lingua indoeuropea, ma una lingua completamente diversa, insomma, è una cosa che mi affascina molto pensare, tornando indietro, a cosa effettivamente potevano avere di diverso, come potevano essere nella loro quotidianità, e hanno un qualcosa di molto misterioso che, insomma, li differenzia molto da altri popoli italici di cui invece sappiamo molto di più. Ecco, per te, insomma, siccome ci piace sempre fare la top 3, dai, alla fine non nascondiamoci, la top 3, insomma, popoli che secondo te sono i più interessanti, particolari, non per forza famosi o anche famosi, insomma.
Allora, i miei preferiti in quest'ordine sono probabilmente al primo posto il popolo greco, e se dovessi essere più specifico direi gli spartani. Perché semplicemente la storia spartana so che è avvolta da un mito che va ben oltre la realtà di quello che è successo, però è inutile, io sono troppo appassionato, mi commuovo quando leggo le imprese eroiche, ma anche le tradizioni, gli aneddoti che sono sorti dopo, sono davvero bellissimi. Dopo probabilmente i romani in generale, sono nato apprezzando la loro storia, insomma, che tutti conosciamo, e forse al terzo posto in questo momento storico, io le mie preferenze sul terzo posto magari cambiano ogni 6-7
mesi. Le prime due sono
mesi.
Più solide, diciamo.
Sono solidi, sì. Il mondo greco-romano sarà probabilmente sempre il pilastro.
È imbattibile, è inutile che ci giriamo intorno.
In questo periodo forse i Sumeri mi appassionano tantissimo, la nascita della scrittura, la nascita delle prime città, Uruk, che è considerata da molti studiosi la prima città al mondo, e i primi poemi, i primi miti su Gilgamesh mi appassionano davvero, davvero tantissimo, ed è una storia che purtroppo anche questa si studia pochissimo, perché certo magari al liceo si dice è la terra tra due fiumi, e i campi coltivati, però poco altro in realtà.
Sì. Penso il Tigri, l'Eufrate e la scrittura cuneiforme. Esatto. Sono altre cose.
Invece se uno va a leggersi proprio i veri documenti e magari si ritrova le lettere scritte dai sovrani, i miti davvero sulla nascita della scrittura, la vita quotidiana, e si appassiona tantissimo.
Che poi pure lì, no? Noi abbiamo dedicato una puntata del Touring Pub, che è un altro nostro format che facciamo, e abbiamo dedicato, si parla delle grandi innovazioni della storia, la prima ovviamente abbiamo fatto la scrittura, e anche lì la conoscenza dei Sumeri è dovuta allo strano ritrovamento, all'aneddoto del ritrovamento di una biblioteca, di un deposito, no? Sotto a un tempio, senza di quello non si sarebbero conosciuti, cioè si sapeva che esistevano prima dei Babilonesi e degli Assiri, però non si sapeva fondamentalmente chi erano. Invece, grazie a quel ritrovamento, quindi fortuito tra l'altro,
sì.
Abbiamo coscienza di chi sono, e senza di quello probabilmente una grossa fetta della storia di quel periodo si sarebbe persa.
Ma la storia antica è piena di episodi così, anche gli Ittiti. Gli Ittiti per tutto l'Ottocento noi non sapevamo chi fossero. Cioè noi sapevamo, perché erano nominati magari nei testi di altri popoli, che c'erano questi Ittiti, però li confondavamo, cioè gli storici li confondevano con una popolazione vissuta molto dopo, con quelli che adesso abbiamo chiamati i Neo-Ittiti. In realtà, quando è stata trovata la capitale degli Ittiti, Attusa, ha cambiato tutto, ha cambiato completamente, certo, la nostra concezione del vicino Oriente antico. Abbiamo trovato un impero importantissimo e antichissimo, hanno dovuto riscrivere tutti quanti i libri. Non è successo anche negli anni 60 che un team italiano ha trovato la città di Ebla in Siria, e ha detto: ragazzi, qui c'è un altro popolo importantissimo che tutti ignorano. E gli studiosi di tutto il mondo hanno contestato questo ritrovamento agli italiani, hanno detto: guarda, è impossibile, perché i nostri manuali di storia, i nostri libri di storia dicono che lì non ci deve essere una civiltà così importante, che non era impossibile, e hanno contestato la scoperta finché non sono emersi così tanti documenti da Ebla da togliere ogni
dubbio. Che ormai non c'era più.
Ma succederà così anche in futuro, secondo me.
Non si poteva fare altrimenti. Beh.
Ma se pensi anche l'opposto è interessante, per esempio sui popoli del mare, no? Non sappiamo praticamente niente.
Zero, sì.
E io mi immagino le cose che ci siamo persi, e magari tra qualche tempo uscirà fuori un ritrovamento che ci svelerà, insomma, qualcosa che oggi ancora ignoriamo. È il bello e il brutto, insomma, di avere la storia come passione, che da un momento all'altro puoi scoprire che magari tutto quello che sai, insomma, non dico che è sbagliato, ma magari devi vederlo in un'ottica diversa.
Su alcuni popoli, cioè, diciamo che sui greci e romani sì, è difficile che salti fuori qualcosa che cambi tutto. Però... Chiaro. Però già sui sumeri, già sugli egizi ci sono interi periodi in cui sappiamo poco o niente, abbiamo
buio totale.
Esatto, qualche frammento, ed è bellissimo come gli archeologi a volte si inventano teorie completamente fantasiose su due frammentini, due segnetti, te li descrivono come una grande battaglia.
Poveracci, in qualche modo devono fare dare una spiegazione,
certo,
a quello
fare.
Che trovano, non è mica colpa loro. Comunque cambiamo un attimo, no? Riparliamo della letteratura storica. Abbiamo sentito, insomma, che all'inizio ci hai detto che ti sei appassionato dalla lettura di un romanzo storico. Anche io sono abbastanza avidamente un lettore di romanzi storici, però no, vogliamo allargare alla letteratura di tutti i tipi, anche quindi magari alle serie TV, ai film, no? Perché abbiamo visto che durante le interviste alcuni ci hanno dato grossi spunti, quindi vorremmo da te magari un romanzo storico, una serie, un film che vorresti consigliare, e in generale cosa pensi del fatto che comunque la storia a volte in maniera un po' barbarica venga ripresa, insomma, dalle varie arti, ecco.
Allora, io sono un avido lettore, come anche voi, però in realtà guardo pochissimo, devo dire, la televisione, guardo poche serie, anche i film non sono proprio un grandissimo appassionato, però qualcosina sì. Allora, romanzi storici, forse il mio preferito in assoluto è L'Ispanico di Santiago Posteguillo, che è uno degli autori, lui è spagnolo e in Spagna spopola, ma ormai spopola anche un po' in tutto il mondo, e L'Ispanico parla praticamente in teoria della vita di Traiano, che è appunto il primo imperatore ispanico. In pratica Traiano è uno dei tanti personaggi di un romanzo con mille punti di vista, c'è la prostituta, c'è l'imperatore precedente, c'è il soldato comune, tante storie che si intrecciano ed è bellissimo. Dopo altri romanzi storici bellissimi c'è la trilogia su Cicerone scritta da Robert Harris, che mi ha fatto addirittura commuovere, davvero scritta benissimo, che è praticamente una specie di thriller politico, storico, però abbastanza accurato, perché poi ho visto che ha seguito bene le fonti antiche. Mi piace tantissimo I venti dell'Egeo di Steven Pressfield, che praticamente racconta la guerra del Peloponneso e ha come protagonista assoluto Alcibiade, che è un personaggio fantastico che fa tutto il contrario di tutto. Invece, come serie TV, come film, allora, ho guardato da poco su Netflix Chernobyl, che è una storia molto più contemporanea,
certo.
Però mi è piaciuta molto, devo dire.
Molto bella, sì.
Sì. Poi, come documentario, io non guardo pochissimo, guardo documentari, ma ho seguito Sapiens sulla Rai di Mario Tozzi, che inaspettatamente mi è piaciuto molto. Solitamente i documentari che fanno magari sulla Rai, in TV, siete normali, non li guardo tanto volentieri, oppure trovo troppe falle, e invece questo mi è piaciuto molto. E come film in realtà non saprei benissimo, cioè i miei film preferiti tutti li conoscono e sono troppo romanzati, cioè certo. Sono robe tipo Il Gladiatore 300 che storicamente insomma sono un po' così, però
sono quelli solo only emotions, diciamo, solo emozioni.
Esatto.
Però ecco, tu sei uno di quelli che riesce in qualche modo a goderti questi film e dice sì, dai, alla fine sospendiamo il giudizio, chi se ne frega, è bellissimo vedere la lancia di Leonida che spacca la testa del ninja immortale che non ha senso, oppure, non so, sei uno di quelli che poi li guarda e dice no...
No, io non sono uno di quei perfetti. Cioè, se sto guardando un documentario, allora sì. Cioè, se uno dice una cosa che non va bene, non mi sta in tasca. Se sto guardando se sto guardando una serie TV romanzata o un film romanzato, allora uno può scrivere e fare assolutamente quello che vuole. Per me non vado a guardare il dettaglio che non va bene, di qua, di là. Non sono interessato a queste cose.
Non lo so, io sono uno che guarda un po' il contesto in cui è raccontata la storia, nel senso che 300 è preso da un fumetto e non ho nessun tipo di problema, perché ovviamente è proprio fatto appositamente così, non c'è nessuna volontà, no, di restare nella storia. Una cosa che guardo molto, più che il fatto dell'effettiva storia, che poi quella si può cambiare perché comunque va romanzata, è il contesto visivo, no? Soprattutto se sto vedendo qualcosa, cioè nel senso che deve esserci un'atmosfera che a me ricorda quella che studiando, no, uno si fa, cioè, ha in testa, e se non è quella un po' storco il naso. Però ci sono storie che comunque racconta, tipo Il Gladiatore è bello, anche se poi si vede che alcune cose sono fatte un po' alla rinfusa, poi te lo vedi, te lo godi perché è fatto bene, cioè, fondamentalmente te fomenta e stai lì. Che poi comunque il fomento è importante,
certo. Ma da un certo punto di vista hai anche ragione, perché è rischioso, perché quando i film entrano proprio nell'immaginario collettivo magari fanno percepire dei falsi miti che dopo è un po' dura smontare, e succede in continuazione.
Quello, quante persone sono convinte che gli spartani lottassero nudi? Tante, ed è un problema, cioè nel senso andrebbe fatto capire che comunque è romanzato, allegorico in alcuni casi, cioè, nel senso
sì, ma tantissimi. Beh,
insomma, mi viene da dire che a 300 ci sono anche gli uomini capra e le persone con le chele, eh? Io mi auguro che nessuno pensi,
ti dirò, ci sono. No, però è quello il problema, perché loro vedono la parte fumettata soltanto dalla parte dei cattivi, invece dalla parte dei buoni no, cioè dei buoni spartani, insomma. È quello il discorso, capito?
Dici che questa semplificazione poi...
Sì, perché c'è del cherry picking, capito?
Va bene. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo. Ti ringraziamo, insomma, molto, Costantino, perché è stato veramente divertente, come al solito, quando, insomma, si parla della nostra passione tra appassionati, appunto. E quindi, insomma, devo chiudere con la domanda che facciamo sempre qui, per capire un po' lo schieramento della nostra guerra civile tutta risorgimentale italiana, Cavour o Garibaldi?
Allora, premettendo che io non sono assolutamente esperto di risorgimento italiano, dico Cavour, perché sono un po' più
3-0, Costantino,
sul filone statista, pensatore, rispetto a avventuriero.
Il generale vi punirà per questo, sappiatelo. Ma va bene lo stesso, ci piace anche Cavour, ovviamente.
Io mi spingo a dire forse uno dei pochissimi statisti che si contano dalla dita di una mano che abbiamo mai avuto, quindi insomma mi sembrerebbe stupido non celebrarlo. Però dai, ovviamente non possiamo ridurre la complessità del personaggio a una cosa del genere.
No,
però,
ovviamente,
insomma,
ci mancherebbe altro.
Va bene. Allora, Costantino, grazie ancora veramente per essere stato qui con noi.
Grazie mille.
Ovviamente, insomma, non
grazie a voi,
chi vuole trovarti sa come trovarti. Una pillola di storia antica al giorno su Facebook, il libro Pillole di storia antica, autore Costantino Andrea De Luca. Non perdetevelo, leggetevelo, perché è veramente fantastico. Io, insomma, lo consulto ogni tanto, ma quando l'ho letto, veramente l'ho letto tutto d'un fiato, perché è veramente bello. Insomma, sono piccole pillole che vi trasportano, no? Nel periodo storico, tra l'altro sono anche, insomma, ordinate, quindi anche bello, viene proprio come una lettura di un romanzo, diciamo. Però ci sono anche le fonti, quindi è un qualcosa di anche molto rigoroso. Per quanto riguarda noi, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, il Bar Storia, Instagram, anche lì Bar Storia. Abbiamo anche un canale Telegram, dove ogni tanto, insomma, vi postiamo qualche fonte, qualche piccola chicca in cui potete ritrovarci. Su Apple Podcast, Spotify, insomma, le piattaforme di distribuzione ormai le conoscete. Quindi grazie ancora, Costantino. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. E ricordatevi che la storia,
come la birra, Non annoia
non
mai.
Annoia mai.
Grazie mille allora per questo invito, davvero gentilissimi, e ci sentiamo, insomma.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao, ciao.